Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Buonasera a tutti per questa pratica di preghiera del cuore e ci introdurremo con la sedicesima domanda di Gesù nel Vangelo di Marco. Di per sé volevo fare la lettura del Vangelo di oggi, che è una bella parabola che si presta alla preghiera del cuore, ma è già stata esaminata recentemente, in una delle domande di Gesù nel Vangelo di Marco. Quindi allora ci portiamo avanti con la sedicesima domanda che troviamo nel Vangelo di Marco al capitolo 8 e dove si dice: perché questa generazione chiede un segno? Che cosa vuole dire questo? Gesù si trova ad Dalmanuta e si avvicinano alcuni farisei che chiedono un segno della sua messianicità. E il segno che chiedono risponde a quelli che vengono indicati nel libro dell'Esodo, che erano i segni che Mosè offriva come credenziali per vincere l'incredulità del popolo e che avevano come ultimo fine quello di portare fuori Israele dall'Egitto. Però questo segno che loro vogliono è un segno di liberazione per gli ebrei, ma è un segno di morte, di distruzione per i suoi nemici. E non concepiscono una liberazione che porta bene a tutti. Come Mosè liberò gli israeliti schiacciando gli egizi, pensano che anche adesso bisogna liberare il popolo umiliando e sconfiggendo i pagani, che come in molte circostanze durante la storia sono loro i dominatori. Dove troviamo questo passo nel Vangelo di Marco? È molto breve. Lo troviamo al capitolo 8, versetto 11. Allora vennero i farisei e incominciarono a discutere con lui, chiedendogli un segno dal cielo per metterlo alla prova. Ma egli, traendo un profondo sospiro, disse: perché questa generazione chiede un segno? In verità vi dico, non sarà dato alcun segno a questa generazione. E lasciateli, risalì sulla barca e si avviò all'altra sponda. Nei Vangeli successivi, quello di Matteo e di Luca, Gesù allarga il discorso. Qui dice che non sarà dato nessun segno, mentre in quelli successivi dirà che invece sarà dato un segno. E cerca un segno, nel Vangelo di Luca dice, ma non le sarà dato nessun segno fuorché il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. La regia del sud sorgerà nel giudizio insieme con gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché essa venne dall'estremità della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, ben più di Salomone c'è qui. Quelli di Ninive sorgeranno nel giudizio insieme con questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono, ed ecco, ben più di Giona c'è qui. Luca 11:29. Quindi il segno è quello di Giona, profeta. Ma tornando ancora al segno, questo segno loro lo chiedono per tentarlo, perché così dà l'aureola del potere dominante come messia nazionalista, così come ha tentato Satana a Gesù nel deserto. I farisei che chiedono un segno a Gesù sono in posizione parallela al faraone oppressore che lo chiese a Mosè. E come dicevo prima, la liberazione degli oppressi non può avvenire senza una punizione per gli oppressori. Invece Gesù, la sua liberazione avviene in modo diverso, garantendo lo sviluppo umano e la maturazione personale degli oppressi. Per impedire che possano essere sottomessi. Anche quelli degli oppressori, affinché accettino la nuova situazione e rinuncino al potere. Quindi la liberazione deve essere universale e deve portare vita a tutti. Per i farisei, le azioni realizzate da Gesù fino adesso non sono valide, e sono le guarigioni, le liberazioni, per loro non sono segni, anzi, e per Gesù appaiono due contrapposizioni, quello di fiducia e amore, guarigione e liberazione, e quello di dominio e potere. Quindi ci sono due modi diversi di concepire Dio. Per Gesù i veri segni di Dio sono quelli del suo amore per tutti. Per i farisei invece chiedono un segno a favore di Israele contro i pagani. E in questa maniera loro già stanno dicendo a Gesù che ha violato il precetto del sabato, la purezza rituale toccando il lebbroso, e Gesù non rispetta la legge che è data da Dio a Mosè. Per loro il credente è colui che rispetta la legge. Quindi chiedono a Gesù un cambiamento di comportamento. Per loro Dio è strettamente legato alla legge e non si può allontanare da essa. In tal modo la posizione farisaica non solo uccide la libertà dell'uomo, ma anche quella di Dio, perché impedisce alle persone di riconoscere Dio nella vita. Gesù fa un profondo sospiro che descrive un sentimento di pena e anche di ira, e ira buona. Pena perché i farisei in questa maniera si escludono dall'amore di Dio. Di ira perché il popolo sottomesso viene ingannato, gli viene dato degli ideali che non sono quelli di Dio. Attenzione, qui Gesù usa il presente storico, quindi non diceva, disse, ma dice, quindi questa è una regola che è valida anche oggi. E Gesù parla di generazione e non verrà dato nessun segno a questa generazione. Generazione è un termine tecnico e che si riferisce a tre generazioni della storia. La generazione del diluvio che morì affogata, la generazione che uscirono dall'Egitto ed entrarono nel deserto e morirono nel deserto. Quindi c'è il parallelo adesso con questa generazione. Il termine tecnico dice che questa generazione, a quanto pare, non arriva a realizzare questa liberazione, così come non hanno fatto quelli del diluvio, così come non l'hanno fatto quelli nel deserto. E Gesù non è il Messia solo per il popolo ebraico, Gesù è il Messia per tutti, e questo i farisei non l'hanno capito. Ed ecco che allora Gesù li lasciò, sale sulla barca e va dall'altra parte del mare, del lago. Finisce qui. Gesù non dà questo segno che loro chiedono. Però Gesù dice che l'unico segno che viene dato a questa generazione è il segno di Giona. Ma qual è questo segno di Giona? È il segno della predicazione, la predicazione di Giona. Allora, andiamo a vedere questo libro di Giona, che leggo e rileggo sempre e più volte lo riprendo nella mia predicazione. E i vecchi ricorderanno che lo abbiamo parlato anche all'ozio addirittura, e ho fatto anche una catechesi per il seminario per l'effusione. Il libro di Giona sono appena quattro capitoli che potete leggere dopo la pratica. Quattro capitoli è un libro profetico aperto. Questo libro viene scritto tra il V e il IV secolo avanti Cristo. Nel 587 Gerusalemme viene distrutta e gli ebrei vengono portati in Babilonia, e dove rimangono 70 anni. Poi arriva il re Ciro, un re lungimirante, molto aperto, che capisce che è inutile che se li tiene lì come schiavi, li rendono di più se tornano nella loro terra. E difatti li fa tornare nella loro terra, e però dopo 70 anni, nel 538 c'è l'editto di Ciro, a.C., che riporta gli ebrei in Palestina, ricostruiscono il tempio. Però sorge un problema. Per 70 anni sono stati in Babilonia. Gli ebrei sapete che non possono fare matrimoni misti, però li hanno fatti. Sono stati tanti anni e hanno contratto matrimoni, hanno avuto figli e li hanno portati con sé. C'è la prima scissione tra Giudea e Samaria, che poi Gesù riprenderà quando doveva passare per la Samaria, un recupero di questa scissione, il famoso episodio della Samaritana. E perché circola il libro di Giona? Proprio per questo motivo, per far capire che la misericordia di Dio è per tutti, la salvezza è per tutti, quindi si va un po' oltre la legge. E circola in quei tempi in cui ritorno il libro di Giona per dire che Dio è misericordia, la salvezza è per tutti, non solo per gli ebrei. Circola pure in quel tempo il libro di Ruth per dire che nell'albero genealogico del Messia c'è una donna moabita, una donna pagana. Ma il messaggio è anche esistenziale. Giona significa colomba ed è un profeta strano. Perché strano? Colomba, pace. Questo profeta viene chiamato dal Signore che lo invita ad andare a Ninive a predicare la conversione dei peccati. I Niniviti sono pagani, quindi per loro non c'è conversione e per loro non c'è salvezza. E nel catechismo ebraico, il Talmud, c'è un versetto che dice: se schiacci la testa ad un pagano, l'hai schiacciata al più schifoso dei serpenti. Quindi si ritrovano in questo dilemma, ma quello che ho sentito è veramente la voce di Dio oppure è una tentazione che mi sta succedendo? Questa profezia che ho sentito non è in linea con la religione. E allora è vera o non è vera? Che cosa devo fare? Giona, da buon profeta religioso, quando sente questa profezia che gli dice di andare a Ninive, lui prende la nave e va in Spagna, va dall'altra parte dell'universo allora conosciuto. Allora la prima domanda: la mia profezia, il mio sentire sono sempre in linea con la religione? E che cosa faccio? E vivo la verità di me stesso, del progetto di Dio che ha su di me, oppure scappo? Perché questo poi ritorna anche nella vita. Tante volte noi sentiamo una verità dentro di noi, sentiamo qualche cosa dentro di noi che non è in linea con la religione. E allora cosa facciamo? Scappiamo, scappiamo e diventiamo persone eternamente in fuga. Nel libro si dice: Giona però si mise per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Per due volte si dice lontano dal Signore. E in pratica la realtà la devi affrontare, la tua verità la devi affrontare, la tua profezia in questo caso la devi affrontare indipendentemente da tutto. In pratica, allora, Giona sale su questa nave per andare verso la Spagna. Sono in mare e in mare si scatena una tempesta per opera del Signore. In pratica rischiano di affondare. Giona cosa fa? Se ne va nella stiva e sta tranquillo lui, dorme, dorme, no, tranquillo. E mentre i marinai, cercando di salvare la nave, cercando di salvare tutto, cominciano anzitutto a buttare a mare tutte quelle cose superflue, il carico del grano o di altro, per alleggerire la nave. E poi, a forza di remi, cercano di andare avanti, oltrepassando la tempesta. Giona nel frattempo dorme, ma vedendo questa cosa, cosa fa? Dice: Signore, io voglio morire, portami via, voglio morire. Non fidiamoci delle persone che dicono che vogliono morire, delle persone che vogliono, perché sono le persone che vogliono far morire te, sono le persone che portano, scaricano su di te la loro negatività, la loro morte per vivere loro, ti trascinano in questo buco nero. Ma per noi la domanda è: cosa facciamo? Siamo in fuga anche noi? Dinanzi ad una tempesta, cosa facciamo? Dormiamo, non nel senso di Gesù che dormiva sulla barca in tempesta, ma cioè ci eclissiamo, ci fuggiamo da quella realtà, oppure cerchiamo di andare avanti a forza di remi, cioè con la buona volontà. Io devo, io voglio. E quindi ci impegniamo in uno sforzo immane. E da sottolineare questo gettare via. Si dice, c'è la teoria del riordino, che per far entrare cose nuove nella nostra vita dobbiamo riordinare la casa, cercando di gettare via tutto quello che non va bene, cercando di gettare via tutto quello che è superfluo, tutto quello che non usiamo. In questa maniera noi facciamo spazio a nuove realtà. Molte volte le nuove realtà non riescono ad entrare nella nostra vita perché siamo ingolfati, siamo pieni. Allora, ci sono delle realtà che noi dobbiamo lasciare andare. Come nella nave, buttano via il carico, alleggeriscono la nave. In quest'estate proviamo anche noi ad alleggerire la nostra nave, ad alleggerire la nostra vita e a lasciarci andare. Non possiamo sempre andare avanti a forza di remi, a forza di buona volontà, io devo, io voglio, perché è uno stress continuo. Comunque, ritorniamo nella nave, hanno alleggerito i pagani, i marinai sono tutti pagani. Ecco la cosa. Giona cerca di fuggire dai pagani e si ritrova in una nave dove sono tutti pagani. Noi cerchiamo di fuggire una cosa e la ritroviamo lì appena scendiamo dal treno, appena arriviamo in quel determinato luogo. Alcune cose non si possono evitare, non si possono fuggire, ma bisogna attraversarle, attraversarle con l'amore. Comunque questi pagani fanno la sorte per vedere di chi è la colpa di questa tempesta, come mai gli dèi sono così arrabbiati, e la sorte cade su Giona e allora lo interrogano. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni? E Giona risponde: Sono ebreo e venero il Signore. Qui c'è un'altra domanda da farsi. Quando noi entriamo in relazione con gli altri, entriamo in relazione dando importanza alla carta d'identità, come ti chiami, dove sei nato, quanti anni hai? Oppure scendo in profondità, cercando di scoprire i valori e quello che c'è nel cuore del fratello, della sorella, della persona con cui io mi relaziono? Ecco qui, questa è una domanda. E a questa risposta, a questa domanda si può rispondere tranquillamente che noi dovremmo vivere le nostre relazioni in profondità e non in superficie. Ma qui ognuno di noi sa le persone con cui si relaziona, le persone con cui è legato affettivamente, e dovrebbe entrarci in questa relazione profonda. E lasciando andare, in pratica, dopo che hanno buttato fuori tutte le cose, dopo che stanno remando, quando hanno capito quello che devono, cioè che la colpa è di Giona, allora gli dicono: che cosa dobbiamo fare? E Giona dice: buttatemi a mare. Cioè, non è che si butta a mare lui, non è che si assume lui la responsabilità. Cerca sempre di dare la colpa ad un altro. Ecco, gettatemi a mare e così la tempesta si placherà. E in effetti così fanno i marinai. Gettano Giona a mare, la tempesta si placa, loro offrono sacrifici alla divinità, offrono sacrifici al Signore, quindi anche questa tempesta è stata un'occasione per conoscere il Signore da parte di questi marinai pagani e gli offrire un sacrificio. Giona viene buttato a mare. Viene buttato a mare e che cosa succede? Succede che un grosso pesce, un pesce cane, lo mangia. Però lo mangia nel senso solo lo inghiotte sano. E Giona va a finire nel ventre del pesce, dove starà 3 giorni e 3 notti. Se mi è consentito, tutti noi conosciamo le avventure di Pinocchio e sappiamo che la stessa cosa è successa a Pinocchio. Lo stesso pesce cane, Giona si dice un grosso pesce, inghiottisse Giona, in Pinocchio c'è il pesce cane. E Pinocchio cosa fa dentro il ventre del pesce? Incontra Geppetto. Cosa fa Giona nella pancia del grosso pesce? Incontra il padre, incontra la misericordia di Dio e difatti dice: io offrirò con voce di lode una preghiera. Ci sono qui due domande da fare. La prima è questo grosso pesce, questo ventre del grosso pesce, dove Giona incontra il padre, dove Pinocchio incontra Geppetto, e da qui si evince che noi abbiamo bisogno di momenti di silenzio, momenti di isolarci. Dal rumore, dalla società civile, dalla società religiosa, dalle persone con cui ci relazioniamo, abbiamo bisogno di isolarci per rientrare in noi stessi, per rientrare nel ventre. Gesù dirà: rientra, nella camera e lì prega il Padre tuo nel segreto. Abbiamo bisogno di questi momenti. Ci sono dei momenti nella vita, perché no? Poteva essere anche questo lockdown, questi 3 mesi in cui abbiamo avuto gli arresti domiciliari, poteva essere un modo per rientrare in se stesso, al di là di cantare nel balcone, al di là di tutte le dirette. Penso che abbiamo avuto dei momenti in cui noi siamo rimasti soli con noi stessi e ci siamo fatti qualche domanda. Ma nello stesso tempo abbiamo bisogno di tempi come può essere la Tuil. Quest'anno, il 16 agosto, andremo alla Tuil, che sarà un momento, una settimana dove stacchiamo dalla famiglia, stacchiamo, invece che abbiamo staccato con il lockdown, ma tante persone sono stressate di più, dalla vita normale per rientrare, a parte che poi alla Tuil faremo pure ogni giorno la preghiera del cuore. Comunque abbiamo bisogno di questi momenti dove tutto diventa buio, entriamo in questo tunnel per incontrarci con il Padre, con la misericordia di Dio. E altra cosa, Riesco a trovare dei motivi per lodare il Signore anche nei momenti di buio? Riesco a rientrare in me stesso, in questo silenzio, in questo buio, in questo fallimento, se così si può dire, e riuscire a lodare il Signore? Questo è importante perché l'uomo maturo loda sempre. Questa è la volontà di Dio e questa è la volontà di Dio, rendere grazie per ogni cosa, riuscire a ringraziare per ogni cosa, perché come dice Paolo, io so che tutto quello che mi accade è per il mio bene e tutto torna al bene per coloro che amano Dio. Tranquilli, tranquilli, tutto torna a bene. Il nostro compito è quello di lodare. Se cominciamo a lamentarci, avremmo fatto il gioco del diavolo che vuole la lamentela, la depressione, il lasciare, il mollare, non mollare come ha fatto Gesù, e malgrado le contrarietà. E allora la lode nei momenti di buio. Dopo 3 giorni e 3 notti, che Giona sta nel ventre del grosso pesce, viene buttato fuori sulla spiaggia. Viene buttato fuori sulla spiaggia. Quindi pensate a sto pover'uomo buttato fuori sulla spiaggia, mezzo stonato, digiuno, non so, Pinocchio trovava le scatolette dentro il ventre del pesce, ma Giona non penso che avesse trovato qualcosa da mangiare. Viene buttato sulla spiaggia, cucù, eccomi qui. Ecco che Dio Padre, Yahweh, si presenta di nuovo da Giona e gli dice: alzati, vai a Ninive, la grande città, e annunzia loro quanto ti dirò. È incredibile, è incredibile. Senti, caro Dio, ma non potevi prendere un altro? Hai visto che sto Giona e tu sei Pietro, figlio di Giona? E le parole di Gesù. Hai visto che sto Giona non ne vuole fare soltanto le sue pregherine e basta. Non vuole compromettersi, non vuole fare. Ma lascialo stare, lascialo stare, lascialo andare. E non ne parlare più, scegli un'altra persona. No, Dio quando si fissa su una persona, la sceglie e continuerà a risceglierla. E Gesù sarà vicino ad ogni persona nelle sue crisi, nelle sue paure, nei suoi rifiuti, ma continuerà a sceglierti e continuerà a darti fiducia, perché ti ha chiamato per quel compito. Alzati e vai a Ninive. Ecco qui, Giona si arrende. Va bene, vado a Ninive. Che cosa devo dire? Devi dire che loro, devi dire a loro che il comportamento non va bene e che devono ravvedersi, devono convertirsi. E anche qui, in pratica, Giona è un profeta scritto scritto, si dice, nel senso che Dio gli dice di dire questo e lui dice questo, sine glossa, direbbe San Francesco. Dice questo, lo ripete e basta, senza aggiungere niente. Ecco qui il segno di Giona, la predicazione. E questa predicazione è stata un po' difficile. Perché Giona deve dire di no all'ambiente circostante. Giona entra in Ninive e anziché adeguarsi al vissuto di Ninive, rimprovera i niniviti, dicendo: questo modo di comportarvi non è un modo di comportarvi buono, ma è un modo di comportarvi negativo e se non vi convertite, morirete tutti. Quindi lui si mette contro l'ambiente circostante. E allora una domanda può essere per noi. riesco a dire no all'ambiente circostante per essere me stesso? Questa è un'altra delle domande, come quella precedente era. Riesco a trovare i motivi per lodare il Signore anche nei momenti bui? L'altra domanda ancora che ho saltato, riesco a trovare un tempo di isolamento nella mia giornata o durante l'anno? E andando a noi, questa predicazione che è controcorrente, questa predicazione controcorrente provoca a Ninive, agli Niniviti, una conversione. Loro credono a Giona e si convertono dalla loro condotta malvagia e Dio li perdona. Oh, un successo, diremmo, ma Giona è arrabbiato. Giona è arrabbiato perché in pratica non è contento del suo successo. Non è contento di questi pagani convertiti e allora si arrabbia con se stesso, si arrabbia con il Signore e va fuori dalla città, va fuori dalla città e guarda la città aspettando quello che sarebbe successo. Lui ancora non sa che la sua predicazione ha successo. Non sa che tutto sta andando bene, non sa che Dio li ha perdonati e aspetta, aspetta quello che succede. Nel suo pensiero c'è il pensiero che le cose vanno male. E qui c'è una domanda. Giona uscì dalla città e sostò a oriente di essa, si mise all'ombra in attesa di vedere ciò che sarebbe avvenuto alla città. Quando le cose vanno male, aspetto come Giona che il destino si compia o mi do da fare? Giona ha predicato, ha fatto quello che doveva fare, non fa più niente, non resta in mezzo alla gente, se ne sta fuori e capisce che Dio li ha perdonati, capisce che le cose si sono risolte e, come dicevo, si arrabbia con Dio. E addirittura siamo di nuovo alle solite, dice, so che tu sei un Dio misericordioso e clemente, longanime, di amore, che ti lasci impietosire. Signore, toglimi la vita, perché è meglio per me morire che vivere. Siamo di nuovo allo stesso punto di prima. Giona, appena vede che le cose non vanno secondo quello che pensa lui, vuole morire, vuole morire. Attenzione. Giona, in psicologia si dice che soffriva di complessi aggressivi non elaborati. In pratica, non potendo sfogare la violenza sugli altri, la sfoga su se stesso. E quindi ecco qui il complesso aggressivo non elaborato. Mi chiedo la domanda, sono stato contagiato? Anch'io vivo così? Quando vedo che le cose non vanno male, mi deprimo, mi lascio andare, voglio morire, magari nessuno di noi dirà voglio morire, però siamo lì con la lamentela. Vogliamo una pienezza di gioia per noi stessi e per gli altri? E in pratica si potrebbe chiudere qui, ma continua, Giona sta lì, c'è un caldo, c'è il caldo di Scirocco, in pratica cresce una pianta, tradotta una pianta di ricino, oppure una pianta di zucca, così come la traduce San Girolamo. Ma la parola in ebraico, e gli ebrei non sanno come si traduce, è kikayon, che in pratica significa una piccola cosa, una piccola cosa. Mettiamo che sia un alberello, c'è questo alberello che fa ombra, questo alberello di ricino fa ombra con questo caldo che c'è, anche oggi a Roma fa molto caldo, si ripara la sua ombra, ma quando con questo vento di scirocco. Ma il Signore, sempre lì, mandò un verme che rosicchiò, la pianta, e la pianta si seccò. La pianta si seccò e Giona, nata vuota, vuole morire, si arrabbia con il Signore, dice la mia piantina si è. Il giorno dopo Dio manda un verme a rodere il ricino che si secca e fa soffiare il vento d'oriente afoso. Giona anche questa volta vuole morire e si inquieta con il Signore. E qui il Signore, che ha una pazienza veramente meravigliosa, e ha una pazienza molto grande, cosa fa? È in relazione con Giona, quindi cerca di fargli capire a Giona qual è il suo errore, e il Signore gli dice: tu ti dai pena per questa pianta di ricino per cui non hai fatto nessuna fatica e che tu non hai fatto spuntare. Praticamente te la sei trovata lì, ti sei affezionato e sei contento, adesso sei seccato e ti arrabbi. E io non dovrei avere pietà di Ninive, quella grande città nella quale ci sono più di 120.000 persone che non sanno distinguere fra la mano destra e la sinistra, e una grande quantità di animali. Nel libro di Giona il Signore salva anche gli animali. Qual è il messaggio di questa risposta finale di Gesù? Il messaggio esistenziale per noi. Tante volte noi ci preoccupiamo per le nostre piccole cose. Ci preoccupiamo per i nostri animali, ci preoccupiamo per i nostri amici, per i figli, per carità, per non parlare dei nipoti, dei nostri amici, delle persone a cui vogliamo bene, delle realtà a cui vogliamo bene, la fraternità, la parrocchia, la provincia, il gruppo e tante altre cose. E facciamo di tutto, facciamo di tutto, facciamo il possibile e l'impossibile per quella realtà. Ma per gli altri, per altre realtà, manco pacapa, e non ci passa per la testa. E vabbè, se la sbrigano loro, vabbè, sono 210 milioni, e vabbè, ma tanti li ho fatti io. La stessa cosa sta dicendo Dio a Giona. Giona si preoccupa del suo chicaion, si preoccupa della sua piccola cosa, ma non si preoccupa per questo mondo altro che c'è e che fa parte pure, perché tutti noi siamo collegati. Se noi siamo cristiani e se noi crediamo nel Vangelo, se noi crediamo in Gesù, se noi crediamo che in ogni persona c'è Gesù o in ogni piccolo c'è Gesù, non potremmo vivere guardando soltanto il nostro piccolo orticello che dobbiamo curare insieme, senza tralasciare. Come dice Gesù, queste cose bisognava osservare senza tralasciare le altre. E 120.000 persone che non sanno distinguere fra la destra e la sinistra, praticamente è un ebraismo per dire le parole che poi Gesù dirà sulla croce: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Non sanno distinguere tra la mano destra e la mano sinistra. Non sanno quello che fanno. Ecco allora la finale è aperta. La finale è aperta, praticamente non sappiamo se poi si è convertito Giona. Se Giona ha fatto pace con il Signore, se Giona è entrato in questo messaggio, rimane aperto. Sta di fatto che Gesù però riprenderà per ben due volte la citazione di questo libro. E a concludere le altre due domande. E il Signore disse: perché ti sembra giusto essere così sdegnato? Disse a Giona. E la domanda è: amare gli altri mi porta ad essere responsabile del loro bene? E amare gli altri non significa soltanto amare, dicevo, il nostro chicaion, ma gli altri in genere. Quindi siamo responsabili del bene degli altri e di tutte le persone in cui entriamo in relazione, anche colleghi di ufficio e persone altre. E l'altra domanda è, non sanno distinguere la mano destra e la mano sinistra, Padre, perdonali. La domanda è, la misericordia di Dio mi infastidisce come ha infastidito Giona? Oppure sono convinto che ci vorrebbe più giustizia umana? Ecco, questa misericordia ha fatto sempre un po' un problema. Quindi, se noi vogliamo essere misericordiosi come Gesù e non alla maniera di Giona. Sta di fatto, a conclusione, che l'unico segno che viene dato a noi, l'unico segno che viene dato a noi, secondo il Vangelo di Matteo e Luca, anche in Marco, se si può dire, è proprio la predicazione. E le guarigioni, le liberazioni, tutte queste cose, non sono dei segni per la conversione, ma sono atti d'amore che manifestano la presenza di Gesù nella sua parola, la presenza di Gesù nel suo popolo che si prende cura delle persone. Il vero segno che opera conversione è la predicazione e vi ricordo che è anche il terzo mistero luminoso. Bene, allora.